Di tutto un benvenuti e benvenute, care ascoltatrici, alla seconda puntata di Tutto un Bo, in versione tutta strana, perché in realtà ci siamo ma non ci siamo, ci siamo stati ma siamo a fianco a voi, in un senso
nel metaverso.
Ma sai che stavo per dire metafisico, brava, esatto quello. Ciao Astrid, come stai?
Un po' eterea, mi sento eterea.
Molto bene, molto bene. E, tutto sommato devo dire, allora, alcuni punti rimangono fissi lo stesso, anche se non c'è, tipo Bergamo è sempre città della cultura,
Capomundi,
certo. restano per sempre, e resta anche il fatto che avremo un ospite anche oggi, naturalmente. E di che cosa parleremo?
Oggi parliamo di intelligenza artificiale.
Ok, beh, tu dirai, una cosa originale, non lo fa mai nessuno.
È l'argomento un po' di questi giorni, però ne andiamo a parlare con uno che proprio lavora sul controllo e la gestione dell'intelligenza artificiale, perché a Bergamo noi abbiamo anche quello.
Ma, minchia, cioè l'intelligenza artificiale è proprio aerobica?
Proprio aerobica, esatto.
Nel senso che ragiona come un bergamasco o una bergamasca?
Certo, assolutamente sì.
E quindi intrinsecamente un po' meglio degli altri.
Ma peraltro Luca è un tuo vecchio amico, l'avevi intervistato anche tu.
Ah, può essere, può essere.
Sì, tempi addietro, quando facevi quella trasmissione bellissima sui mestieri strani.
Ma dai, sì, certo, come no, me le ricordo, però eravamo tutti tanto giovani ai tempi.
Vero.
Sì. Lui non era un esperto, io non ero il conduttore di Tutto un Bo, è vero, sì, è vero, me lo ricordo. Bene, sono contento allora, e quindi niente, noi adesso ascoltiamo un brano e poi torniamo...
E poi andiamo a disciogliere questa questione una volta per tutte dell'intelligenza artificiale, che è un problemone adesso.
Ok, proprio ci poniamo comunque dei traguardi molto alti, mi sembra giusto. Cioè noi
È la mia mezz'ora seria oggi.
Ok.
Seriamente.
Ok, mi piace moltissimo. E va bene, allora andiamo.
Every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh but honey, ain't we got fun? There's nothing surer, the rich get rich and poor get poorer. In the meantime, in between time, ain't we got fun? Ain't we got fun? Ain't we got fun? Ain't we got ain't we got fun? meantime, in between time, ain't we got one?
Ok, eccoci qua. Allora, prima cosa che mi incuriosisce moltissimo, cara Astrid, dell'ospite che andremo a intervistare, a proposito, come dicevi tu, dell'intelligenza artificiale, che hai dovuto cercare un altro account perché, ok, si occupa di intelligenza artificiale, Luca, ma ha perso la password del suo vecchio account e non riesce più a entrare. Che sono problemi molto quotidiani che pensavo riguardassero noi. Normali.
Sono comuni mortali, invece
sì,
no.
No, riguardano anche chi gestisce le... Benvenuto,
riguardano
Luca!
Riguardano i pasticcioni,
ecco.
Come me.
Bentornato, come stai?
Io sto benissimo, grazie.
Ok.
Allora, facciamo un attimo le presentazioni fatte bene, che sai che qua a Bergamo ci teniamo. Allora, Luca Antiga, che è uno dei fondatori di Orobix, che è una società bergamasca. Quando ti dicevo, quando tu hai detto intelligenza artificiale orobica, è proprio perfetto, perché è Orobix, capito?
Certo, sì.
Capito? Il collegamento è stupendo. Che è cresciuta tanto nel tempo e prima faceva, diciamo, l'intelligenza artificiale. Adesso la dico male, Luca, poi tu correggimela, e invece adesso la gestisce, cioè si occupa di gestirla e di controllarla, capito? Cioè è andato a fare il passaggio oltre. È più o meno corretto, Luca? È quello che fate?
La creiamo ancora in molte applicazioni, come il manufatturiero, l'healthcare, l'agricoltura. E poi sì, c'è tutto questo tema di quello che si chiama governance, quindi come riesci a governare un sistema di intelligenza artificiale in modo tale che tu sappia se ha le performance che tu ti aspettavi nel tempo, in base, non so, al fatto che le condizioni in cui la applichi cambiano.
Perché una delle cose che tu mi raccontavi, che a me mi ha sempre affascinato, è il fatto che quando viene avviata l'intelligenza artificiale, poi lei continua ad imparare e bisogna intervenire nei suoi processi di apprendimento. Un
Beh,
po'
d'altra
come
parte
si fa
lo dice anche il proverbio, che non si smette mai di imparare. Lei fa la
allora, stessa. Ci sono su questa cosa, bisogna chiarire un attimo cosa si intende continua di imparare, nel senso che ci sono dei cicli di apprendimento che si possono attivamente, tra virgolette, accendere, ma a un certo punto, quando la si usa in un contesto per esempio produttivo, la fase di addestramento la si congela e poi si utilizza il modello così com'è, fino a quando non si capisce che quel modello non ha delle falle da qualche parte, perché la realtà è sempre molto varia, quindi bisogna andare a cercare in cosa quel modello è ancora carente, poi si accende un'altra fase di apprendimento per poi ricongelarla e validare il risultato. Questo è molto importante, altrimenti sarebbe qualcosa che se ne va un po' per i fatti suoi.
Quindi è molto empirico, cioè fino a qua funziona, vediamo come va, ok, ha fatto un errore, è tipo così?
Sì, abbastanza empirico, poi chiaramente si cerca di basare tutto questo su metodologie e processi soprattutto che diano un po' di certezza, però effettivamente il fatto di essere empirico anche nell'intelligenza artificiale che vediamo che sta uscendo ultimamente, che da ChatGPT in poi, il fatto dell'approccio empirico, diciamo, caratterizza proprio tutto il campo in evoluzione oggi.
Quindi quello che sta succedendo, diciamo, su cui la cronaca sta cominciando a dare attenzione rispetto all'intelligenza artificiale, è qualcosa che chi ci lavorava conosceva già, cioè lo sapeva già che questa era una delle questioni, giusto?
Bah, sicuramente. Allora, intanto, cioè, mi piacerebbe un attimo descrivere com'è che questi modelli molto recenti che sono venuti fuori, che correttamente, come dici tu, erano già nell'aria da un po', erano già disponibili da un paio d'anni, non quelli ultimissimi, ma cose abbastanza simili, come hanno appreso, e si può descrivere in 10 secondi.
Ah.
Non voglio fare la lezione di intelligenza artificiale, sicuramente. Sostanzialmente sono modelli che si possono scrivere in 200 righe di codice, quindi pochissimo. Sono, diciamo, operazioni matematiche che coinvolgono dei parametri, che sono i numeri per cui che moltiplichi gli input in qualche modo. Il punto è che sono di dimensioni molto, queste matrici, questi parametri sono tantissimi, sono diversi decine di miliardi, e sostanzialmente il compito che si dà al modello è quello di cercare di indovinare la parola che viene dopo. Quindi, okay. Quando... E basta.
Poi detto così sembra una cazzata, cioè che se adesso mi impegno bene o male con un tutorial riesco a fare un'intelligenza artificiale, ma sospetto che non sia proprio così.
Il problema è più ingegneristico che metodologico, cioè la ricetta è proprio qui poi il problema, il nocciolo della questione, anche sulla moratoria di 6 mesi. Il punto è che si è visto che con modelli abbastanza semplici dal punto di vista architetturale, semplicemente scalandoli vuol dire una sfida, al giorno d'oggi quantomeno una sfida ingegneristica importante, per cui coordinare tutti i calcolatori che servono a far progredire il modello nel suo apprendimento costa diverse centinaia o milioni di dollari, ma è sostanzialmente per l'energia e il calcolo. Dal punto di vista matematico la cosa è abbastanza semplice, e i comportamenti, quelli che si chiamano comportamenti emergenti, cioè il fatto che un modello ti rielabori per esempio un testo nello stile di Shakespeare, viene fuori semplicemente dal cercare di indovinare la parola dopo in un dataset, un corpus di dati di diverse migliaia di miliardi di testi, okay. Di parole, e basta, è solo la scala. E tra l'altro modelli con architetture non identiche a quelle di GPT, dei vari GPT, a certe scale esibiscono comportamenti simili. Quindi insomma un po' quello che stiamo vedendo come umanità in qualche modo è che riusciamo a costruire degli artefatti matematici che cominciano a comportarsi in modo difficilmente distinguibile su alcuni aspetti molto specifici da un qualcosa di senziente. Poi non sto dicendo che sia senziente, ma
se però ce l'hai dalla parte, cioè, insomma, lo imita in modo abbastanza realistico.
Esatto, semplicemente con la scala. E quindi il fatto che la ricetta sia semplice un po' condiziona anche le decisioni di policy.
Certo.
Senti, nel senso che è un po' come se il genio fosse uscito dalla lampada in qualche modo, no?
Let it flow. The music in my mind.
I hear you calling.
Di venire alla questione etica vera e propria, ma domanda banalissima, ma se è così semplice, sì, perché ci siamo arrivati solamente adesso e non 10 anni fa, per dire?
Intanto perché 10 anni fa non si sarebbe riuscito a raggiungere delle scale così, però non è solo quello il motivo, secondo me, sia parte la parte tecnologica, appunto, è il fatto che certe volte si arriva a qualcosa di semplice, tra virgolette semplice, passando per il complicato. E quindi Qua si è accorti che togliendo queste proprietà, comunque, se si manteneva la scala, restavano in diversa misura, insomma.
Tra l'altro, Luca, io mi ricordo che quando mi parlavi le prime volte, mi spiegavi i sistemi di apprendimento di intelligenza artificiale, dicevi questa cosa. E noi la facciamo molto complicata, il nostro cervello in realtà ha meno legami, ha meno, è più semplice. Mi ricordo che mi avevi detto questa frase.
Sì, boh, non lo so se il cervello è semplice, ma
No,
adesso,
vabbè, nel
adesso così.
senso.
No, però sì, il discorso era che invece di simulare un cervello in tutta la complicazione che ha un neurone, la versione digitale di questa cosa sì, è estremamente semplificata, ma alcune funzioni che vediamo, che non vedo nel mio gatto, ma vedo in ChatGPT, si possono in qualche modo ricavare da una rappresentazione estremamente semplificata. E quindi quello che forse dicevo era, invece di cercare di simulare il cervello, appunto in tutte le sue complicazioni, abbiamo scoperto che una semplificazione estrema porta a fenomeni non simili, però diciamo nello stesso piano, diciamo, magari lontani, ma su un piano simile dal punto di vista dell'apprendimento. Questo è molto affascinante. È un po' come se la biologia, cioè, avesse usato gli strumenti della biologia, che sono potenziali, ioni, per acquisire una formulazione matematica che puoi acquisire anche in altro modo e che quindi ci sia nella formulazione matematica che stiamo usando, insita una capacità di apprendere che puoi raggiungere in modi diversi con l'hardware che hai a disposizione, con
Senti
diversi
Luca,
hardware che hai.
volevo chiederti una cosa, un tuo parere, cioè secondo te a noi che cos'è che spaventa di più?
Ah,
Il fatto che...
pensavo finissi con a noi, che ce ne frega. No, ok, no.
No, nel senso, a noi spaventa di più il fatto che questi sistemi di intelligenza artificiale cominciano ad assomigliarci tanto e quindi ci rispecchiamo, o il fatto che ci costringono a essere migliori di loro e quindi a impegnarci a fare fatica verso un traguardo
Bella
nuovo?
questa.
Perché è ovvio che per sgamarli dobbiamo evolverci noi. Ed è un po' il concetto anche degli automatismi dell'intelligenza artificiale. Io ti tolgo tutto ciò che è ripetitivo per permetterti a te di evolvere.
Sì, allora, il punto secondo me che sta un po' sconvolgendo il nostro campo è che noi pensavamo di utilizzare questi sistemi per togliere tutto quello che era ripetitivo e che quindi questi sistemi potessero lasciarci più libertà nell'affrontare compiti creativi, compiti concettuali. Quello che stiamo scoprendo è che certe volte, anzi, gli ambiti in cui sta avendo più impatto in questo momento sono proprio gli ambiti meno stupidi, ambiti che richiedono uno sforzo concettuale e creativo importante.
E quindi
È
potremmo smettere di fare gli
questo.
umani fra poco?
No, vabbè, no, non voglio dire questo, lo voglio.
No, no, lo
Però
dicevo io, era così
effettivamente
per
quello che
prendersi una
può
pausa.
star. Sì, esatto. No, è questo che sta un po' mettendo, non dico in crisi, però insomma, sta facendo arrivare delle domande importanti. E il fatto poi che ormai il progresso si misura in settimane. È veramente anche difficile cercare di avere a che fare con tutto quello che succede e che quindi questa progressione sia evidente che magari è una fase, diciamo, inflazionaria per cui a un certo punto ci sarà ci saranno meno novità per unità di tempo, però in questo momento sicuramente si stanno spalancando le porte di possibilità che noi come non solo dal punto di vista della comunità che si occupa di queste cose, ma proprio come comunità delle società, siamo abbastanza poco preparati ad affrontare. Poco preparati non vuol dire che sia un problema, dico solo che non abbiamo ragionato per lungo tempo, a parte qualche comunità molto ristretta, di quali sono le implicazioni di una cosa così.
Okay.
E quindi,
quindi avrebbe senso fermarsi un pochettino a respirare, come chiedono?
Se ci fosse la bacchetta magica per cui tutti si fermano, ci si prende tutti una bella vacanza e ci si ferma a pensare, sì. Ma il problema non è tanto, cioè la questione è che, come dicevo all'inizio, realizzare questi sistemi è un qualcosa che fai con una ricetta che tutto sommato, seppure questi sistemi a quelle scale siano, diciamo, nelle mani di poche decine di persone che le sanno veramente addestrare, ma dal punto di vista ingegneristico, non metodologico, perché la metodologia dal punto di vista concettuale è abbastanza semplice, quindi è assolutamente irrealistico che ci si possa fermare, perché la ricetta è semplice. Se fosse una cosa come la fusione nucleare, direi va bene, ok, ci fermiamo, no? I pochissimi centri di ricerca che ce la fanno, che riescono a mettere in campo quelle cose, si mettono d'accordo per fermarsi e forse, insomma, ci si ferma, a meno che non ci sia qualche partner, no? Tipo
certo.
Parte militare piuttosto che nazioni non allineate che comunque continuano. Qui siamo completamente su un altro piano.
Cioè, quindi tutto questo per dire che Aerobics semplice. Col cacchio che si ferma solo perché lo dicono in
no. No. Diciamo che noi ci continuiamo ad occupare dell'ultimo miglio, cioè l'applicazione sulla parte manufatturiera,
certo,
eccetera.
No, scherzo.
Qui si sta parlando, e ovviamente noi, la nostra premura è tradurre tutto quello che arriva da questa parte in cose che effettivamente possano portare a un miglioramento delle condizioni lavorative, di qualità, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo molto, da questo punto di vista, siamo molto sul campo. Però effettivamente non penso sia praticamente realizzabile. Penso che la soluzione sia proprio dalla parte opposta, nel senso che bisogna mettere nelle mani delle persone che hanno voglia di mettersi in gioco la tecnologia. Quindi cercare di miniaturizzarla e portarla un po' ad essere non dietro un server, no?
Sì.
Ma alla disposizione di qualcuno che ci possa guardare dentro, perché è un problema da risolvere collettivamente. E dico questo perché neanche chi le fa queste cose sa bene perché stanno funzionando.
Questo è il punto, esatto, un po' la fine dell'orrore, no? Tipo, ok, va, non so come fermarlo, ma va avanti,
sì.
Funziona. In qualche
sì,
modo
funziona. Dal punto di vista meccanicistico, cioè, ci sono gruppi di ricerca che ci stanno guardando dentro, eccetera, però fondamentalmente è ancora abbastanza poco chiaro quale sia il meccanismo per cui queste proprietà emergenti emergono, mm-hmm. A partire da un task così semplice come l'indovinare la parola dopo.
Quindi per fare una citazione colta non bisogna dargli da mangiare dopo mezzanotte.
Né bagnare ChatGPT.
Esatto, non bagnare ChatGPT.
E senti, invece volevo chiederti in realtà un'opinione, perché non esiste una risposta su questo, perché esula un po' dalla questione, anzi esula ampiamente dalla questione tecnica ed è molto più una questione di se vuoi giornalismo, gestione delle informazioni, cioè ci sono molti punti di vista riguardo alla questione della pausa di 6 mesi richiesta da un casino di persone su la crescita e l'evolversi dell'intelligenza artificiale, ma qualcuno dice anche che per esempio la firma di Musk lì in mezzo è puro marketing, cioè è per dire è per far crescere l'hype della figata dell'intelligenza artificiale raccontandola come qualcosa di addirittura potenzialmente molto pericoloso, ma che alla fine in fondo lui non gliene frega una mazza del fatto che diventi troppo grande.
Sì, capire cosa frega o non frega Elon Musk è molto complicato, ma a parte questo non posso escludere ovviamente che ci siano persone che hanno aderito in modo da alimentare questa hype, penso che sia l'hype più hype che ci sia in questo momento, quindi mi sembra che ci siano anche persone al di fuori di ogni sospetto tra le firme, e sicuramente è un qualcosa che serve per sensibilizzare e portare l'attenzione di tutti, queste tematiche perché coinvolgeranno tutti.
Ecco, quindi infatti così aveva più senso provocatorio, diciamo, che di hype. Io l'ho letta così, cioè dire ovvio che non è possibile, però se lo diciamo, cioè se lo dicono loro, allora anche io ne parlo, anche io mi informo, cioè cos'è che mi stanno dicendo.
Sì, esatto, ha fatto spuntare fuori dal radar per un sacco di persone che magari non avevano la visibilità di quello che stava succedendo e l'ha portata un po' ad avere visibilità. Penso che appunto cioè, la strada per risolvere questa cosa sia mettere a disposizione di più persone possibile invece la capacità di guardare dentro e cercare di sbrogliare la matassa. Poi è chiaro che non, è una cosa detta così.
Vabbè,
la realizzazione pratica di queste cose si passerà, però diciamo che non penso che un manipolo di persone dietro a appunto a istituzioni che tra l'altro non sono neanche istituzioni regolate possa prendersi la responsabilità, diciamo così, di detenere questi oggetti in modo indipendente.
E invece il fruitore comune cosa può fare? A me verrebbe da dire appunto stare all'occhio, cioè impegnarsi a stare attento.
No,
a
pensavo
non
starne
fruirne,
alla larga, no.
No, a non fruirne passivamente, a ragionare un attimo su quello che fa o non fa.
Sicuramente, non lo so, adesso come ogni rivoluzione in arrivo bisogna cercare di dare il giusto peso alle cose che succedono, quindi non cominciare a correre in Irlanda strappandosi i capelli perché non serve a niente. Non è un qualcosa che può crearci un problema ora, potrà forse crearci un problema in qualche futuro. La cosa principale, secondo me, è cercare di informarsi e capire esattamente da parte di implicazioni per la società che questo può avere, se non la parte tecnologica, che è, diciamo che è abbastanza semplice dal punto di vista di formarsi a capirla, se uno ha un attimo di interesse per la tecnologia, per le scienze, ma diciamo non è un qualcosa di richiesto, perché sostanzialmente, insomma, come ci insegnano anche gli scrittori di fantascienza, il problema non è tanto capire come saranno fatte le macchine volanti, ma prevedere come saranno gli ingorghi di macchine volanti, no? Cercare di
Esatto.
fare 2 o 3 passi avanti e cercare di capire poi come evolverà il nostro ruolo all'interno di un mondo in cui ci sarà dell'intelligenza artificiale che parlerà a noi, cioè sarà personale.
È che noi siamo empatici, non siamo macchine.
Beh, noi, nel
Sì,
senso di noi tre, non è che
problema.
tutta
No,
l'umanità è empatica.
nel senso che come adesso, come vedi le persone affezionarsi agli oggetti in maniera a volte anche patologica, noi abbiamo questa cosa, cioè se un
Sì.
robot o una voce ci parla in un certo modo, io anche col mio coso vocale che c'è in casa che non faccio partire, perché non lo nomino perché sennò parte, ogni tanto la tratto come se fosse una persona.
Cioè, se
Eh
dici
sì,
ok
infatti.
Google.
No, non è quello.
Ah, ok. Cazzo, non so qual è quell'altro. Basta dire Siri? No.
No, è
No.
Alexa.
Alexa. Alexa, che temperatura fa a Bergamo?
Esatto.
Non
Compra
siete
una piscina gonfiabile.
Esatto, per
dei disgraziati.
così. Scusa.
Che potrebbe partire da un momento all'altro. Va bene, direi che abbiamo chiarito un po' quello
Sì. Grazie.
che è la questione. Grazie mille, Luca. Poi magari se tu sei disponibile, se la cosa va avanti, tra un po' ci risentiamo, facciamo un altro punto, vediamo, lasciamo passare questi mesi come vanno, questa primavera come funziona, no, Jack?
Esatto.
Certo, e niente, complimenti per il vostro lavoro a favore delle macchine, quando poi arriverà Skynet e ci raderà al suolo, voi sarete stati complici.
Che sia, ecco, metti via la registrazione in modo che la trovino quando è giusto,
esatto.
Il momento giusto.
Sì. Va bene. Grazie mille Luca.
Grazie a tutti.
Ciao Luca, buon lavoro. Ciao.
Allora, consueto appuntamento con le notizie dalle stelle, io immagino un paio di temi che tirerai fuori viste le notizie ultimamente, però non dico nulla, poi magari sbaglio. Simona Romaniello.
Ciao. A tutti. Dalle stelle o forse qualcosa, dai, relativamente più vicino.
Ok, allora è quella, satelliti, via.
Oggi parliamo di Luna. Tra l'altro in questa serata è molto bella, quindi guardatela, siamo in luna piena quasi, ed è visibile a occhio nudo, è sempre un'esperienza guardare la luna, se avete un cannocchiale idem guardatela, ma non vi parlo di questo, vi parlo dell'annuncio che recentemente è stato dato dalla NASA sono stati dati i nomi dei fortunatissimi, non perché la fortuna li abbia aiutati, sono persone estremamente preparate, ma fortunate perché andranno su intorno alla Luna, cioè ripartiranno con la missione, la prossima missione Artemis 2. Sono 4 astronauti, 3 americani e un canadese.
Ok.
E purtroppo io speravo in un gender balas, ma no, c'è una donna e 3 uomini.
Vabbè, cioè un po' meglio. Beh, insomma, in realtà una donna per equipaggio non è neanche una roba tanto nuova, a dir la verità.
No, assolutamente no, però vabbè, accontentiamoci, anche perché questa missione porterà non sul suolo della Luna, li porterà di nuovo in orbita intorno alla Luna. La missione Artemis 2 prevederà questo, cioè il primo volo con equipaggio, per in qualche modo testare nuovamente quello che in realtà era già stato fatto con Artemis 1, che noi abbiamo tanto seguito anche con Radio Popolare. E, posso dire che vi ho fatto una testa così?
No, ma una graditissima testa così, ci mancherebbe altro.
E, cosa faranno? Partiranno in orbita intorno alla Luna e poi riatterreranno in sicurezza. Il viaggio dovrebbe durare decisamente meno rispetto all'Artemis 1. La partenza è prevista per novembre 2024.
Perché così? Perché è meno?
Scusami?
Perché dura meno?
Ma in realtà è, credo, per sperimentare poi quello che è fattivamente, no? La missione anche nel futuro. Il viaggio che serve, diciamo, per andare, girarci intorno e sostanzialmente tornare, sperimentare queste 3 fasi importanti, non dura più di una decina di giorni.
Okay.
Con l'Orion hanno fatto anche di più, hanno sperimentato, hanno fatto più giri, si sono andati a mettere in una posizione, vi ricordate, sono stati nel posto più lontano dalla Terra, hanno fatto tutta una serie di altre manovre, tanto che è durata una cosa come 25 giorni e mezzo. E quindi poi rientreranno. Allora, l'unica cosa che stanno facendo adesso è mettere bene in funzione il razzo, ma su questo non mi sembra che ci siano grossi problemi, cosa che invece, se vi ricordate, era accaduto con l'Artemis 1. Uno dei motivi dei continui spostamenti della data di lancio era tutto il sistema di propulsione, mentre per adesso questo non, ormai è stato sperimentato, insomma dovrebbe tornare. Quello che stanno facendo invece è testare bene il sistema di protezione della capsula Orion, perché con l'Artemis 1 nella fase di ritorno sono state misurate delle temperature in ingresso in atmosfera un filino più alte, non oltre i limiti.
Ah, ok. Cioè non si sta bene, ma neanche si muore di caldo, via.
Esatto, la NASA, che su questo, prima di dire che ha sbagliato, è chiaro che ci pensa
un po'. Okay.
Cosa ha detto? Ha detto che si sono, come dire, si è deteriorato un po' troppo il sistema di protezione, no? Della parte esterna, però che se ci fosse stato equipaggio a bordo, comunque sarebbe sopravvissuto.
Sarebbe stata una crema.
Esatto,
okay.
Su crema possiamo dirlo. Però per dirvi cosa devono fare questi oggetti, no? Orion è in grado di sopportare temperature che sono la metà della temperatura della superficie del Sole.
Alla faccia.
Cioè, siamo intorno ai 2800 gradi quando entra, anche perché passa da 40.000 km all'ora e rallenta fino a 30 km all'ora. Per l'ammaraggio, quindi immaginate anche questi, cioè veramente la temperatura che si sprigiona è enorme, tutto in 20 minuti circa, per cui insomma la temperatura del sole sono 5700 gradi, siamo circa la metà,
quindi non sembra, ma è una bella frenata, cioè una bella inchiodata in realtà.
Una bella inchiodata, l'hanno fatto in modo abbastanza, come dire, è forte, insomma, si sente l'impatto, ecco, però che delle persone debitamente allenate, hanno subito dei training di un certo tipo, sicuramente riescono a sopportare. Non è il problema l'entrata, il problema è appunto che non si sprigionino temperature superiori, insomma, perché a quel punto, insomma, potrebbero avere un pochino, qualche piccolo danno. Un'altra cosa che stanno facendo, che è interessante, è sul razzo, stanno realizzando il sistema di salvataggio degli astronauti, cioè questo invece nella fase di partenza dovessero a un certo punto evacuare velocemente perché c'è qualche malfunzionamento, il rischio di un'esplosione e tutto il resto, c'è una specie di, immaginatela dalla punta, una specie di funivia in grado di portare gli astronauti dalla cima del razzo fino a terra in pochi secondi.
Ah, cioè proprio un'uscita di sicurezza.
Sì, una specie di veramente di funivia.
Che fico!
Una cosa non come succedeva per l'Apollo, però insomma si prevede chiaramente che ci sia una parte di sicurezza anche nella fase di partenza, perché poi uno dei momenti critici è anche soprattutto la fase di partenza, siete su un bestione che è carico di propellente, che può succedere, non è che non è mai successo anche nella storia dell'esplorazione lunare con le missioni Apollo, potrebbe esplodere, insomma.
Certo.
Quindi questa cosa si deve prevedere. E questo tutto nel 2024. Fatto questo, passa alla fase 3, che è l'Artemis, appunto Artemis 3, che questa volta la NASA dice che prevede che entro il 2025 la prima donna astronauta, finalmente, e il primo uomo atterreranno, il primo uomo no, è un uomo, atterreranno sul suolo della
è un uomo, esatto.
Della Luna, perché gli uomini ci sono già andati altre volte, insomma. Quello che si pensa che sia, diciamo, il 25 forse è un po' troppo presto, però magari la seconda metà del 26, perché deve andare proprio tutto bene, 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 insomma ci sono sempre un po' di posticipi, rallentamenti,
certo.
Per cui insomma è più probabile che sia il 26, anche perché c'è l'altra parte, che questa volta è gestita dai privati, che si tratta del Starship, di cui avete sentito parlare tante volte, che è la navicella che dovrebbe portare gli astronauti dalla stazione in orbita intorno alla Luna, la stazione cislunare, sul suolo della Luna. E questo razzo di SpaceX, che ha vinto, a cui è stato dato il compito di realizzare questo, di portare gli uomini sulla Luna, insomma è un bestione di 50 metri, è una navicella veramente gigantesca, e anche questo per adesso non sono stati dati delle rassicurazioni sul fatto che è tutto a posto, ecco, per cui,
certo.
Per questo per me le precauzioni direi più verso la fine della seconda metà del 26.
Senti, ma il fatto di avvicinarsi, cioè prima sono passati e hanno fatto un giro intorno, adesso passano, fanno un giro intorno ma con la gente a bordo, tutti questi preliminari sono, vabbè, a parte che sono, come dire, molto tipici della storia dei viaggi spaziali, però sono necessari, vero? Sì.
Sì, anche perché se vi ricordate l'altra volta dicevamo la missione Apollo ha avuto la traiettoria dell'Apollo era molto diversa da quella che è stata seguita con la capsula Orion, per cui in realtà sarà una prima volta del volo con la Orion degli astronauti, quindi si devono fare le cose tappa per tappa.
Ok.
E poi rispetto alle missioni Apollo, nella missione Apollo il modulo di comando aveva al suo interno anche la navicella, quello che veniva chiamato il LEM,
sì,
che poi si staccava dal modulo di comando in orbita intorno alla Luna e atterrava sulla Luna, poi lì veniva rimaneva, poi questi ripartivano, insomma qualche pezzo rimane sulla Luna e si riagganciavano in orbita. In questo caso non sarà più così, cioè l'idea che si prevede è di avere una stazione spaziale, come abbiamo la stazione spaziale internazionale intorno alla Luna, avremo una stazione spaziale che gira intorno alla Terra, avremo una stazione spaziale che gira intorno alla Luna e da lì poi si andrà verso la Luna. Quindi è anche come tipo di missione molto diversa, quindi ci sono tutta una serie di prime volte anche in questo caso.
Che figata,
vanno testate
però.
Testate piano piano, volta per volta.
Questo autogrill sulla Luna, il casello, sì. Bellissimo. Sì.
Mega autogrill. Non è così grande, anche, è buffo perché Starship probabilmente sarà più grande di tutto il resto, che sarà ancorato, si attraccherà alla stazione spaziale insieme alla Orion, insomma sarà un po' una cosa abbastanza complicata.
Ok, e quindi vabbè, buon viaggio raga e fateci sapere.
Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. Perse di vista, disperato lo aspetta ogni sera il sassofono blu. Una notte da lupi le stava piangendo, quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto